Andrea, ci senti?
Sì, ci sono.
Ciao e grazie di aver accettato l'invito.
Grazie a voi che ci avete invitato.
Allora, dai, innanzitutto se hai voglia un po' di raccontarci della vostra esperienza, come siete nati, un po' come cioè che cosa fate, che scuole comprendete, che raccontaci un po' di voi.
Ok, allora, innanzitutto ancora grazie per averci invitato. La squadra nasce a Parma nel 2010 e inizialmente l'idea era pensata per appunto questa squadra di calcio a 11 antirazzista, che nasceva un po' dall'esigenza di alcuni di noi di poter praticare il calcio fuori dalle dinamiche che tutti conosciamo del calcio mainstream, e poter portare i nostri valori, che erano appunto quelli dell'antirazzismo, dell'antisessismo e dell'antifascismo, nei campi di calcio dei campionati, diciamo, amatoriali di Parma, dove spesso accadono tuttora episodi di violenza e di razzismo. Quindi inizialmente la squadra nasce per poter dare anche la possibilità a molti richiedenti asilo e rifugiati di fare sport e di farlo appunto in maniera sana e con la possibilità di farlo appunto all'interno di una squadra di calcio, proprio per appunto riuscire sempre di più a costruire un gruppo di persone che oltre al calcio si chiedevano tanto altro. Per cui i primi anni soprattutto abbiamo partecipato al campionato amatoriale della WISP. Abbiamo scelto la WISP perché era l'unica realtà in città che ci permetteva di poter tesserare anche ragazzi che non avevano ancora un permesso di soggiorno, e quindi dare la possibilità proprio a tutti di poter partecipare al campionato. E negli anni che siamo cresciuti abbiamo vinto, dopo i primi 6 anni, il campionato amatoriale, quindi salendo di categoria, e da lì in poi ci siamo strutturati come associazione sportiva dilettantistica. Inizialmente la squadra nasceva all'interno del centro sociale Casa Cantoniera e poi trasferitosi interamente con la sede in Astrab, occupato un altro spazio sociale nel quartiere Oltretorrente, e da lì abbiamo deciso appunto di strutturarci in associazione sportiva dilettantistica, di diventare un po' un punto di riferimento dello sport popolare di base all'interno del quartiere Oltretorrente, che è un quartiere storicamente antifascista, e si è aperta una bella rete con tante realtà di quartiere, locali, associazioni, pub e bar, che appunto hanno deciso di sostenere il nostro progetto, e siamo quindi cresciuti costruendo una seconda squadra di calcio a 7, inizialmente mirata per far giocare minori stranieri non accompagnati, e successivamente dall'anno scorso anche una squadra giovanile che permette di, appunto, a tanti ragazzini di quartiere dai 9 ai 12 anni di poter giocare a calcio. Questa è stata una richiesta che è soprattutto arrivata da genitori di ragazzini che conoscevano già il nostro progetto e che si rifiutavano di far giocare a calcio i propri figli in squadre, diciamo, ipercompetitive, ma che invece apprezzavano molto l'idea di calcio che esprimiamo noi. L'anno scorso poi abbiamo vinto il campionato e siamo adesso nella serie più alta, e questo è l'anno, appunto, era l'anno dei festeggiamenti del decennale della squadra, che è nata appunto nel giugno del 2010, ma che purtroppo a causa del Covid-19 non abbiamo ancora potuto festeggiare come si deve.
Allora, prima di passare, diciamo, al tasto dolente che ci riguarda un po' tutti come squadre di calcio popolare, di come questa emergenza sanitaria ha creato e crea problemi nella pratica sportiva, soprattutto per quella di base, vorrei fare ancora una curiosità: il nome La Paz dove viene?
Il nome La Paz l'abbiamo scelto perché La Paz fu il primo calciatore extracomunitario del campionato italiano, era un uruguaiano e giocò a Napoli nel 1947. E, per cui appunto l'idea della squadra nasceva appunto sull'onda dell'antirazzismo e della messa a critica di un sistema, diciamo, calcistico che anche nei livelli più alti è sempre impedito di fatto a molte persone che arrivavano appunto in Italia da altri paesi come i paesi africani ad esempio, di poter essere tesserati a causa del regolamento della FIGC e soprattutto l'articolo 41 bis, per cui nasce tutto intorno a questa faccenda qua e il nome ci sembrava appropriato appunto per la squadra.
Bene, allora passiamo invece ai tasti dolenti di questo periodo, così per i radioascoltatori, cioè noi con la Paz e con moltissime altre realtà italiane stiamo cercando di, diciamo, fare un po' di fronte comune, di agire un po' come rete per portare e rendere, diciamo, pubbliche un po' quali sono le problematiche e gli scogli che sta affrontando, diciamo, il calcio di base, e quindi ci piacerebbe un po' ascoltare un po' com'è la vostra situazione e un po' i temi su cui ho visto che vi siete anche mobilitati in queste settimane a Parma.
Il tasto dolente credo che non riguardi soltanto il periodo, diciamo, più legato al Covid-19, come penso anche molte altre squadre, ma è proprio la condizione stessa delle squadre, di chi fa sport di base e lo fa appunto anche in maniera, diciamo, proprio dal basso e autogestita, e quindi che si ritrova spesso con le proprie attività condizionate anche da una serie di costi elevatissimi che comunque lo sport in questo paese prevede e che spesso diventa quasi esclusivo, per cui molte persone non riescono poi ad accedere a questo diritto, che per noi appunto lo sport è un diritto a tutti gli effetti, collegato appunto anche alla questione della salute. E i costi degli impianti sportivi, l'iscrizione ai campionati, le visite mediche, sono solo alcuni dei tanti costi che tutte le squadre di calcio si trovano ad affrontare e che spesso sono diventati proibitivi, e quindi da sempre ci siamo barcamenati sull'autofinanziamento con tantissime feste al centro sociale o al campo sportivo, dove comunque paghiamo l'affitto per utilizzarlo, appunto alla ricerca di bandi che potessero appunto finanziare il nostro progetto, sponsor, quote dei soci, proprio per riuscire a mantenere un livello che alto anche di organizzazione della squadra, e quindi diciamo che il Covid-19 ha fatto soltanto emergere ancora di più le difficoltà che tutte le squadre di calcio e di sport popolare vivono, e che appunto vogliamo mettere un pochettino più a risalto insieme alla rete. Appunto il 19 di giugno, no scusatemi, il 19 di maggio, no giugno, scusate, sono un attimo confuso.
Giugno,
il 19 giugno appunto abbiamo pure noi partecipato a questa chiamata nazionale, esponendo uno striscione fuori dal centro sociale, appunto per chiedere insieme a tutte le altre squadre che potessero essere presi dei provvedimenti sia dal governo che dalle federazioni, che comunque vengono finanziate dal governo, per far di tutto per abbassare i costi di gestione per le nostre squadre. Ovviamente noi volevamo andare solo davanti alla sede del CONI, ma purtroppo il CONI era chiuso, quindi abbiamo inviato una mail ed esposto lo striscione fuori dal centro sociale. E chiaramente appunto queste sono condizioni che limitano tantissimo la possibilità dello sport popolare di crescere di fatto, e ci sembrava appunto giusto partecipare a questa chiamata nazionale.
Sì, io appunto ti ringrazio per la appunto tua riflessione su questa su questa vicenda, insomma, il rapporto tra il Covid e lo sport di base, che condivido pienamente, nel senso che in realtà questa crisi ha messo in luce alcuni aspetti di debolezza strutturale, diciamo, che si è visto non solo sulle varie diciamo soggetti più fragili e marginali all'interno della nostra società, ma si vede anche nella capacità di organizzare e di potersi organizzare attraverso lo sport di base per costruire dei discorsi e fare determinate cose. Quindi sono molto d'accordo con te, e avevo una domanda, visto che è una delle cose che, insomma, nel perlomeno a Torino si sentono e sono sempre veramente più un po' l'aspetto più faticoso, che era quello legato agli spazi, nel senso che appunto io io gioco in una squadra di rugby, non in una squadra di calcio, ma in realtà i problemi sono molto simili negli sport all'aperto. A Torino c'è una difficoltà strutturale veramente veramente continuativa, diciamo, nel riuscire ad avere degli spazi e a poterli gestire e a non dover ogni volta trattare rispetto a questa cosa. Ed ero curioso di sapere, visto che, a quanto ho capito, se non ho capito male, voi avete anche una delle categorie, appunto, diciamo under 20, insomma, non solo la seniores, come a Parma vi organizzate per praticare lo sport, insomma, gli spazi che utilizzate, così, appunto, era una curiosità rispetto a un tema che qua è particolarmente doloroso.
Sì, sì, guarda, sì, pure qua è estremamente complicato. Considera che il primo anno, nel 2010, quando cominciamo, non avevamo nessun impianto sportivo e gli allenamenti li facevamo in un parco di fianco a un campo di calcio, per cui sfruttavamo l'illuminazione del campo di calcio. Però ogni tanto, magari l'allenamento di fianco finiva presto, staccavano le luci, e quindi ci trovavamo ad interrompere anche noi il nostro. E negli anni poi sì, ci siamo barcamenati, appunto, tra ricerca di strutture abbandonate che ci sono e che però appunto continuano ad essere lasciate nel più totale abbandono, a una tantissime strutture di proprietà comunale che vengono continuamente assegnate con dei bandi alle società sportive che li vanno a gestire e che spesso poi lucrano anche sugli impianti sportivi, per cui noi da anni affittiamo e paghiamo appunto il campo con la tariffa comunale ad una società che gestisce un impianto, e dall'anno scorso due affitti in due campi diversi, perché appunto il progetto soprattutto della squadra dei ragazzini l'abbiamo dovuto avviare in un campo che fosse più vicino possibile al quartiere, per permettere anche gli spostamenti in autonomia dei ragazzi, e quindi ci ritroviamo divisi su due impianti dove paghiamo ogni mese appunto l'affitto sia del campo di allenamento che del campo delle partite, per cui sì, si viaggia sempre su questo filo appunto molto precario della gestione. Ci piacerebbe molto gestire un impianto tutto nostro, purtroppo non c'è possibilità neanche di vederci un'assegnazione diretta. Di fatto abbiamo sempre portato avanti anche nei confronti del Comune di Parma una diciamo interlocuzione affinché il Comune riconoscesse il valore sociale del nostro progetto, però di fatto, per quanto possano riconoscerlo, ci troviamo comunque ad essere trattati allo stesso modo di tutte le altre società sportive, che di sociale ci hanno ben poco, e quindi ci troviamo spesso esclusi poi dalle gare, dall'accesso ai bandi e via discorrendo, perché non abbiamo le condizioni per poter competere con altre società sportive. Stiamo ragionando in rete con altri soggetti del quartiere per poter invece presentare un progetto di riqualificazione dell'impianto, di un impianto sportivo vicino al quartiere, dove poter trasferire tutte le nostre attività, che comprenderanno probabilmente altre squadre oltre a quelle già elencate.
Beh, appunto, grazie per la appunto questa panoramica rispetto a un po' la vostra situazione per Parma. In realtà appunto sento un sacco di elementi in comune, appunto questo rapporto molto difficile anche sia con l'amministrazione ma in generale col mercato, insomma, che poi è quello che determina l'assegnazione dei bandi e quello che fa in modo di tagliare fuori, insomma, dalla possibilità realtà come le nostre, e anche la possibilità di organizzarsi come rete tra le varie, come rete cittadina, e di provare a fare delle rivendicazioni politiche in questo senso nella questione degli spazi. Quindi appunto grazie per la tua panoramica. E per il resto, se tu non hai altro da aggiungere in particolare su questioni anche legate alla squadra eccetera, noi ti salutiamo e
volevo solo mandare i saluti a Francesco Borsellino, detto Ciccio, che certo, è il presidente della Dinamo d'Ora,
certo, e che parla sempre di voi, parla sempre di voi,
è stato uno dei fondatori della PAS, e quindi mando un saluto.
Lui, guarda, ci parla sempre di noi, sempre di voi, quindi...
sì, e io ho tanto un sacco di racconti della Dinamo d'Ora che apprezzo, abbiamo offerto tu adesivi che spesso ci porta, quindi siamo vostri sostenitori.
Perfetto.
E allora, ciao Andrea, sperando di poterci
grazie
vedere di persona, magari a qualche bel incontro della rete nazionale, e... Dai, a presto, e grazie ancora.
Grazie ancora a voi, alla prossima.
Grazie.
Ciao.
Ciao.